Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ieri vi avevo detto di stare allerta stop, perché ci sono tante iniziative che si accavallano, diciamo così, in questo fine settimana. E allora cerco di darvene conto, insomma, un po' qui, un po' là. Intanto, diciamo, in ordine di tempo, il WWF Sud Milano invita a discutere sul ritorno del lupo in pianura, tra espansione naturale, minacce normative, emotività e bellezza. Allora, il tutto è domani sera alle 20:45 alla sala Previato di Piazza della Vittoria 2 a San Giuliano Milanese. Ci sarà una diretta streaming a partire dalle 20:55 sia su WWF Sud Milano Telegram che Facebook WWF Sud Milano. Interviene Mauro Belardi di Eliante. Poi ve l'ho già detto ieri e continuerò a dirvelo per tutta la settimana, c'è la prima domani sera di In principio era la neve di e con Gianfelice Facchetti, è una produzione del Teatro della Cooperativa, quindi lì dovete andare per assistere a questo spettacolo. Siamo in via Ermada 8 a Milano, naturalmente. E insomma è uno spettacolo a cui teniamo molto e di cui ringraziamo Gianfelice Facchetti già così di primo acchito. Vabbè, adesso lo cerco, perché a Bergamo c'è un'iniziativa Basta Caccia in via Palma il Vecchio 93 alle ore 18, parlo sempre di domani ma ve lo racconto tra poco. Intanto però vado a dare il benvenuto alla nostra ospite, perché anche lei ci propone delle cose importanti in questo fine settimana e a me piace sempre ospitare Katia Acquaviva dell'Oasi Smeraldino di Rozzano e non solo, perché non è è raddoppiata l'Oasi. Buongiorno Katia.
Ciao cara Cecilia, grazie sempre per l'invito e un saluto agli armadilli.
Certo, senti Katia, sì. Dicevo non solo Oasi Smeraldino di Rozzano, ma anche
Sorgiva, che è la seconda oasi che è presente sul territorio di Rozzano, un altro piccolo tesoro naturalistico che preserviamo dall'urbanizzazione sempre troppo esagerata.
Certo, che sappiamo essere proprio una delle vostre croci. Tu sei sempre, sei sempre impegnatissima in queste vicende, quindi tuteli quel territorio che vale per tutti. Senti, ti interrompo solo un secondo, sì, perché ho trovato il comunicato, quello di Bergamo, certo, così do le indicazioni più precise. Allora, Basta Caccia, difendiamo la fauna, difendiamo il futuro, è un incontro pubblico per dire no alla caccia e sì alla tutela della fauna selvatica, intervengono molte persone, è un'iniziativa di LAV, di Europa Verde, di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi ho dato le indicazioni via Palma il Vecchio 93, Bergamo, alle ore 18. Ci intervengono appunto Giovanni Albarella, responsabile antibracconaggio e attività venatoria della LIPU, Paola Brambilla, docente di diritto ambientale, Angelo Maestroni, docente di diritto dell'ambiente, Davis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Onorio Rosatti, consigliere di Regione Lombardia, Elisabetta Patelli, coordinatrice regionale Europa Verde Lombardia e responsabile della LAC Lega per l'abolizione della caccia in Lombardia. A moderare il tutto c'è cioè Lucia Cappelluzzo, l'ho detta proprio tutto, infatti mi manca il fiato. Torniamo a noi, torniamo a noi. Katia Acquaviva, scusami l'interruzione, ma mi piaceva dare l'informazione più completa possibile. Senti, certo. Oasi Smeraldino non è detto che tutti la conoscano, diccelo
esatto,
in sintesi.
Esatto, in sintesi è un polmone verde sopravvissuto, come dicevamo prima, all'urbanizzazione all'interno di un contesto molto urbano. Oasi Smeraldino perché la specie più importante all'interno di quest'area è proprio un rospo smeraldino, che è anche una specie che fa da guida alle nostre attività di tutela sul territorio, proprio perché anche la stessa seconda oasi, la Sorgiva, ospita questo prezioso animaletto, e sul territorio in ogni nostra attività, che sai che noi ci occupiamo anche di attività all'interno dei cantieri per monitorare, preservare e cercare di salvare il salvabile, ci troviamo sempre a che fare con questo prezioso ospite. L'oasi smeraldino è grande 22 ettari e sta per compiere 20 anni.
Ah, ci picchia, anche lei sì. Un compleanno, ma è bellissimo.
Sì.
Senti, stai preparando, immagino, mega torte simboliche, reali.
Sì, 29 marzo abbiamo intenzione di fare la nostra festa e ospiteremo diverse associazioni, diverse realtà che passeranno con noi questa giornata proprio per ricordare il valore della biodiversità e di con questi contesti di oasi urbane all'interno appunto delle città.
Senti, la preziosità di un luogo come Oasi Smeraldino e Oasi Sorgiva è non solo quella di mantenere questa zona verde che fa del gran bene alla biodiversità, ma è anche quella di comunicare alla cittadinanza. Io trovo che questo sia sempre un elemento di grande importanza.
Certo, quella che noi chiamiamo la connessione, cioè essere sempre più connessi intorno al mondo che noi viviamo per diventare, come in questo caso che fa parte delle nostre attività, parte attiva del volontariato. E per questo noi infatti organizziamo campi di volontariato chiamati volontari per un giorno, dove chiunque può dare il proprio contributo per tutelare questi habitat preziosi.
Ecco, e quindi adesso andiamo anche a raccontare, insomma, quelli che sono lo specifico, ad esempio, di questo fine settimana. Volevo dire anche questo, che questo fine settimana c'è anche la giornata mondiale delle zone umide e Oasi Smeraldino è un luogo di zone umide, se no come starebbe il rospo
sì.
Lì?
Esattamente, infatti la nostra weekend inizia con sabato, il pomeriggio, alle 14.30 facciamo il nostro campo di volontariato dove ci occupiamo della manutenzione dolce, cioè cosa vuol dire? Vuol dire andare a fare interventi là in punti specifici per mantenere determinati habitat, appunto anche le zone umide. Poi domenica abbiamo la prima visita guidata del 2026, dove appunto vogliamo accompagnare i nostri ospiti sui nostri sentieri che stanno diventando dei tappeti di muschio meravigliosi, persino sorprendenti anche per noi. perché a furia di preservare questi ambienti la natura sta restituendo quello che un tempo erano questi luoghi preziosi. Quindi passeggeremo proprio sopra il Muschio, che è una delle piccole foreste che anche loro contribuiscono all'assorbimento della CO2, quindi veramente piccoli tesori che preserviamo. Poi sempre domenica al pomeriggio faremo ancora un campo di volontariato e così noi iniziamo le nostre prime attività con l'inizio delle stagioni di apertura.
Sentite, care e cari all'ascolto, io ve lo dico sinceramente, è un'esperienza che lascia il segno andare a trovare l'Oasi Smeraldino di Rozzano, perché si percepisce una cura e una passione e un'attenzione a quel luogo e a tutti i sistemi di comunicazione che davvero sono importanti, e quindi io invito sempre tutti a partecipare a questo tipo di iniziative, perché in questo, fatemelo dire, in questo lo dico purtroppo spesso, del resto siamo circondati da tanta e tale bruttura, tanta e tale violenza, tanta e tanta insensibilità, che trovare delle oasi, proprio di nome e di fatto, in cui queste cose sono naturalmente bandite, mettiamola così, è importante, è importante, io credo. E Katia, tu sei sempre molto schiva, eccetera, ma tu in realtà in questi, abbiamo detto 20 anni di Oasi Risveglia,
20 anni,
hai combattuto battaglie quotidiane, pezzo a pezzo, centimetro per centimetro, viene da dire.
È proprio vero, perché purtroppo è già difficile anche educare gli amministratori o comunque la gente comune al valore dell'ambiente, e quindi anche azioni semplici come quella di chiudere un'area proprio per proteggerla è stata comunque una grande battaglia, e da lì far comprendere, come dicevi tu, attraverso l'educazione, la connessione, quanto ci restituiscono queste aree naturali, soprattutto in contesti urbani, proprio perché la rinaturalizzazione di questi habitat sono il valore aggiunto che si ritrova come appunto migliorare il suolo, migliorare l'assetto naturalistico e soprattutto appunto aiutarci a vedere la bellezza che ahimè è sempre più maltrattata.
Eppure la bellezza ci farebbe così bene da tutti i punti di vista. Senti, Katia Acquaviva, tu insomma sei attiva su Facebook, sui social in generale, quindi ci mandi degli scorci ogni tanto della bellezza che ti circonda. Puoi raccontare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori qualcosa anche di stupefacente che può voler dire la solita tua amica farfalla, ma intendo dire stupefacente nel senso che sia così a ridosso del cemento, fa parte della biodiversità dell'Oasi?
Sì, certamente, soprattutto di una specie importante che ci siamo trovati all'interno dell'Oasi, che sono i caprioli.
Stavo per arrivarci io, volevo dirti che il biancospino sono sempre sotto controllo. Prima o poi tornano all'Oasi, prima o poi tornano all'Oasi.
Giusto, appunto, dicevamo, queste specie importanti che sono i caprioli, i tassi e le volpi, che mai avremmo pensato di trovare in questo luogo che comunque è circondato da strade, che per fortuna ha nella sua parte più a sud il corridoio faunistico, che è dettato appunto dall'ambro meridionale e dalle rogge che consentono la mobilità di queste specie terricole, cioè appunto i mammiferi. I caprioli, sinceramente, di trovarci all'interno dell'Oasi mai se lo saremmo aspettato, anche perché sinceramente all'inizio è stato un momento di preoccupazione, perché chiaramente sappiamo che il capriolo può saltare una certa altezza e quindi abbiamo dovuto rinforzare tutte le zone esterne per evitare che possa anche andare a finire sulle strade. E comunque da ormai sono 5 anni, perché loro sono arrivati nel periodo del Covid, quando il mondo si è fermato e gli animali hanno pensato che potevano ancora riconquistare quegli spazi che li avevamo portato via, e di fatto qualcuno è riuscito a conquistare altri territori come l'Oasi Smeraldino.
Senti, quindi caprioli, tassi, volpi,
ricci, insomma ce n'è, e per non parlare poi dell'avifauna, che chiaramente ogni anno è straordinaria e sorprendente, anche la presenza di specie non tanto comuni come la verla piccola, come l'usignolo di fiume, che sono specie inserite in alcune liste un po' importanti, e anche il marangone minore, ad esempio, che passa da noi, per non dimenticare le straordinarie cicogne che a Rozzano hanno una bellezza di ben due nidi nel nostro territorio, e che usano le oasi per alimentarsi e per appunto andare a raccogliere i rami che servono per fare i loro meravigliosi e grandissimi nidi.
Certo, senti, da lì insomma c'è un punto con tanto di binocolo a disposizione per poter spiare, non sono ancora arrivate.
No, aspetta, no, il maschio è già arrivato sul nido e quindi stanno già colonizzando il loro territorio. C'è da dire che le cicogne di Rozzano sono individui che non sono selvatici, arrivano da aree di ambientamento, cioè luoghi dove erano stati salvati, recuperati e poi rilasciati. Infatti hanno degli anelli, e la cosa bella è che comunque i loro figli partono, chiaramente come fanno ovviamente tutti i piccoli che nascono in luoghi selvatici, e ritornano dopo qualche anno nello stesso luogo di nascita. E infatti la presenza delle cicogne a Rozzano è importante, è aumentata, e questo fa molto piacere. Chiaro che le cicogne mangiano gli anfibi, ma loro possono farlo.
Questo è normale. Volevo tornare proprio sugli anfibi o sui rettili, nel senso che sono poi gli animali meno considerati, no? A parte il rospo che dà il nome all'oasi, ma dico in generale, tutti quegli animali, esatto, sono ben poco considerati. Ad esempio, a rettili come stiamo lì all'oasi?
Va bene, bene, abbiamo il biacco, le anatrici che ci sono chiaramente sempre, però vedi, mi fa ricordare una cosa che riguarda le azioni di monitoraggio che noi facciamo all'interno dei cantieri. Gli anfibi sono le specie che più ne subiscono il danno, proprio perché in inverno, quando il cantiere è attivo e quando scavano e movimentano terra, estraggono questi individui che sono il letargo e che chiaramente se non vengono recuperati finiscono tritati insieme a sotto i cingolati senza nessun ritegno, considerando che però appunto sono specie protette, e che anche ad esempio i rettili sono una specie protetta, quindi vale la pena, vale sempre l'importanza dell'associazione sul territorio per ricordare che ci sono delle norme che tutelano questi meravigliosi esseri.
Senti, Katia, noi naturalmente siamo a considerare l'armadillo, quindi la nostra attenzione è concentrata sugli animali, ma in realtà anche dal punto di vista della biodiversità vegetale c'è un bel repertorio dalle vostre parti.
Sì, ma anche perché insomma, come diciamo prima, la connessione e il valore degli ecosistemi, della natura e degli animali vive solo quando sono tutti insieme, quindi più c'è vegetazione più ci sono ambienti che consentono di creare quegli habitat importanti. Sono stati scoperti delle piccole piante che sul territorio del Parco Agricolo Sud di Milano non sono così comuni, e su questo stiamo facendo delle ricerche, e appena avremo i conferma e i dati lo comunicheremo sulla nostra pagina. Si tratta di piante di piccole dimensioni che hanno un valore proprio perché sono scomparsi sul nostro territorio, e avvengono queste nuove ricolonizzazioni proprio perché quei luoghi non vengono più maltrattati.
Senti, Katia, torniamo alle iniziative di questo fine settimana. Tu hai dato delle indicazioni, però insomma vorrei che entrassimo più nello specifico, perché quando si dice magari un pomeriggio o una giornata di volontariato per la manutenzione, che cosa vuol dire concretamente? Che cosa bisogna fare? Perché uno non lo sa, sai, soprattutto certo, i cittadini magari sono un po' a digiuno, parlo per me.
Certo, si tratta di un giardinaggio un po' più articolato, praticamente, come dicevo prima, l'importanza era preservare gli habitat, e quindi là dove ci sono delle zone a prato devono essere preservate, e bisogna fermare l'avanzamento del rogo. l'attività di diminuzione dell'avanzamento del rogo si fa semplicemente con accessori manuali, che possono essere dei grossi forbicioni o dei piccoli accessori a pile che ci aiutano a ridurre la presenza del rogo. Chiaramente, essendo comunque un lavoro fatto per preservare, anche la manutenzione, la parte ritagliata e tagliata non viene tritata, ma viene compostata per preservare quei piccoli insetti, come ad esempio possono essere le coccinelle o anche ancora più preziose le lucciole, che passano il loro letargo in questi abitat. In questi ambienti. Quindi noi anche quando tagliamo e facciamo manutenzione lo facciamo in un modo attento, e appunto il volontario deve venire con dei guanti, degli scarponcini, e noi gli diamo tutto il materiale necessario per fare l'attività di manutenzione.
Quindi è anche un bel modo per imparare come trattare anche il verde. Io sai che sono un'accesa sostenitrice del wild garden, insomma del giardino selvaggio, come si dice. Proprio perché in realtà in ogni elemento del verde ci si nasconde una vita che noi nella nostra superficialità molto spesso non consideriamo.
Non vediamo, basti pensare alle uova delle farfalle, che sono così minuscole e che chiaramente noi non siamo in grado di vedere, e possiamo preservarle quando facciamo questo tipo di manutenzione attenta.
Ecco, quindi se vi stuzzica dare una mano all'Oasi Smeraldino, ma dare una mano vuol dire in realtà ricevere tantissimo, secondo me, quindi insomma uno scambio, una sorta di baratto.
È vero, le persone che vengono rimangono soddisfatte, anche perché hanno un contatto diretto, e questo non è più così scontato come stare in mezzo alla natura, soprattutto circondati da alberi, perché l'Oasi Smeraldino è una bella e piccola foresta urbana.
E certo, io ho citato prima il biancospino perché io e la mia amica Francesca abbiamo in affido, mettiamola così, due piante di biancospino che Katia ci affidò perché erano troppo piccoli, e arrivati i caprioli era preoccupata, giusto? Dico bene?
esatto, sì. E quindi quando vorrete sarete ospiti, le nostre ospiti, per metterle a dimora, molto volentieri.
E senti, ma quanto deve essere grande il biancospino per essere sicuro a questo punto?
Beh, dal metro in su va bene.
Ok, allora ci siamo.
Bene. Allora è proprio il pollice verde, grande lì.
Soprattutto
Cecilia.
Francesca se ne è occupata di più, perché lei c'ha il terrazzo e da me era un po' striminzita. Vabbè, comunque
fantastico.
L'abbiamo curate come fossero figliole, e quindi come avresti fatto tu. Allora.
bene, bello questo.
Allora, Katia Acquaviva, ridiamo gli appuntamenti per questo fine settimana, così giusto facciamo ordine,
certo.
Come si dice, vai.
Certo, allora sabato 31 alle 14:30, volontari per un giorno, domenica 1 marzo alle 11 visita guidata lungo i sentieri dell'Oasi, alle ore 14 volontariato, e quindi volontari per un giorno. Ma se posso aggiungere, abbiamo anche una cosa che secondo me a te fa molto piacere, che sarà un pomeriggio dedicato alla salvataggio anfibi sul territorio della Lombardia. Vogliamo fare un pomeriggio per trovare dei volontari per aiutare le campagne di salvataggio rospi, quelli su Como, quelli su Brescia, proprio perché c'è sempre bisogno di volontari.
Quindi certo, certamente. Difatti tra poco, cioè già sta iniziando la raccolta di volontari per questa questione. Lo ricordo per chi non lo sapesse, arriva il momento della riproduzione del buffo,
esatto.
Che è il cosiddetto, diciamo, rospo comune. Tu correggimi sempre quando sbaglio, che in questo momento, tra poco, si sposterà dai
siti di risernamento, che sono i momenti di letargo che passano nel bosco, per raggiungere i luoghi di riproduzione, che sono dei laghi, e tra questi due spazi spesso ci sono delle strade. Allora i volontari mettono spesso sono lì con i secchi di notte per raccoglierli, e si realizzano le barriere sono fondamentali perché aiutano proprio a evitare che i rospi finiscano sulla strada.
E quindi insomma è un'operazione che seguiamo da anni, a cui vogliamo un sacco di bene e che serve proprio a aiutare questi ragazzi e queste ragazze a sopravvivere agli attraversamenti delle nostre strade, che ricordiamo sono invasive dei loro territori e non il contrario, quindi dobbiamo un po' di rispetto, come si dice. Katia Acquaviva, sempre un piacere averti con noi.
Sì, anche per me è sempre sentirti, siamo sempre onorati di essere i vostri ospiti.
Va bene, basta convenevole, andate sui social di Oasi Smeraldino, così avete tutti i dettagli su come conoscere questo piccolo luogo incantato. Grazie mille,
grazie,
Katia.
Grazie Cecilia, a presto, ciao cara. Ciao, ciao, ciao.
Allora, saluto Katia Acquaviva, Oasi Smeraldino, perché c'ho ancora due annunci importanti. Uno riguarda proprio questa sera ed è organizzato da Extinction Rebellion Milano, ed è un incontro alle ore 18:30 alla libreria Verso, che è in corso di Porta Ticinese al 40. A che punto è la sesta estinzione? Questo è il titolo della serata. Se ne parla con Margherita Cattaneo, che è biologa ambientale, Elisabetta Corrà, scrittrice ed esperta di estinzione, e Matteo Reggioni, filosofo e operatore glaciologico, a come dire, richiamare a questo incontro. C'è un'immagine dell'ermellino, che sapete è il simbolo, è la mascotte delle Olimpiadi invernali, e che comunque, mascotte o meno, si è visto il suo territorio invaso come al solito da noi umani, o insomma da noi sapiens, ex sapiens, chi lo sa. Un altro appuntamento invece, guardate, ve l'ho detto che questo fine settimana è un concentrato, è alla Biblioteca Gallaratese. Questa volta parliamo di sabato mattina, per questo che ve lo dico adesso, perché così vi organizzate, e alle 10 alla Biblioteca Gallaratese, e l'incontro è con Manuela Mariani, Diario di Lupina, è il suo libro che aiuta anche i più piccoli a conoscere il lupo, riflessione di una lupa naturalista e di una sua amica di studi, che è per l'appunto Manuela Mariani, naturalista e autrice del libro Il Diario di Lupina, che vi consiglio caldamente. E a questo punto, un po' così senza fiato, domani c'è un'altra infilata di appuntamenti, perché appunto ci sono davvero tante iniziative in questo fine settimana e vorrei riuscire a dare fiato a tutte e tutti. In ogni caso, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda come sempre l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it, dove mandare segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti. E vi ricorda anche Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo. Anche se devo essere come al solito bisticciata con Facebook, per cui non so, non si capisce bene come al solito, ma fa niente, io continuo a postare tante cose interessanti. Ah, compreso una cosa importantissima, che è quella che Genova ha detto no al circo con gli animali. È veramente una iniziativa che, a cui plaudiamo fortemente. Adesso troverò prima o poi anche il dettaglio del comunicato, ma sappiate che Genova insomma ha dato questo importante segnale e ne torneremo a parlare. A domani, ciao ciao a tutte e tutti.